primeira experiência de Paulo Freire e seus companheiros do noreste do Brasil. E, em verdade, não vou falar de experiências, ou de uma experiência recente, sino que falar um pouco em um sentido mais general de dilemas de estas experiências, agora sim, em la atualidade, neste momento. E me gostaria de começar por fazer uma espécie de contraponto entre nós de América Latina e vocês de Europa. Quando chegamos aqui,
aqui
em Espanha...
Desculpa, Carlos. Se capisce? Ok. Ou não? Qualcuno che prova a rilanciare?
Un po' di traduzione.
Fai tu, Francesco?
Beh, se ho capito sì, bene.
Ho capito.
Ah, ecco.
No, per me andrebbe meglio se ci fosse qualcuno di lingua italiana, perché io non so.
Io credo che abbia detto.
Vai.
Però in realtà il problema non è provato la cosa che io
posso fare tutto questo.
Ha detto che di solito si parlano di esperienze cominciate negli anni 80, cioè lui oggi parlerà di un'esperienza iniziata nel 61, e quando Paolo Freire ha cominciato con i suoi colleghi a lavorare, ma più che parlare di un'esperienza nello specifico, in particolare, insomma, farà un'introduzione più generale sul significato profondo del lavoro, sui problemi.
I dilemmi.
Esatto, sui dilemmi.
Contrappunto cos'è?
Il dialogo.
Il dialogo tra l'Europa e l'Europa.
Grazie, vai.
Questa è costruzione di conoscimento.
Nos llama la atención el hecho de que entre, por ejemplo, brasileños e italianos no hay solo una diferencia de lenguas, sino que una diferencia de focos de problemática frente al qué hacer, sobre todo qué hacer como educadores populares.
El problema tra Brasile e Italia non è soltanto una differenza di lingua, ma di punti di vista su cosa fare come educatori popolari.
Quando escuchamos a alguien que habla desde una experiencia aquí en Italia, en Europa en general, parece que la pregunta esencial es ¿qué hacer con los que están llegando? ¿Cómo inserir en la comunidad social? ¿Cómo crear ciudadanos entre las gentes que desde Marruecos, desde África, desde Latinoamérica, están llegando a este país y están batiendo en nuestras puertas y pidiendo un lugar ciudadano y de realización personal?
Sì, quando si ascolta un educatore italiano sembra che la questione principale sia cosa fare con quelli che stanno arrivando, come inserire gli immigrati nelle nostre comunità, come creare uno spazio di cittadinanza.
Mentre che in Brasile, in Latino America in generale, il problema è supposto, questo problema è che fare in nome della giustizia con los che già stavano qui quando nosotros llegamos. O aquellos que vinieron obligados como esclavos a la larga de 300 años, los negros de África y los campesinos, las gentes testimonio, las gentes anteriores que estaban aquí y que fueron desplazadas de sus lugares, de sus vidas, cuando nosotros los blancos llegamos.
Mientras que la demanda que... dalla prospettiva degli educatori brasiliani non è tanto con quelli che arrivano quanto cosa fare in termini di giustizia con quelli che già c'erano in Brasile prima dell'arrivo dei bianchi.
E ora io approfittaria la interessantissima charla di Franco Flores, incluso un punto che mi hizo cambiare un poco mi propria prospettiva quando parlava di una differenza molto importante, soprattutto oggi in dia nell'educazione popolare, que es lo que yo llamaría el trabajo por la solidaridad y la lucha por la justicia, que es un otro punto diferencial muy grande y muy importante entre nosotros.
Approfitterebbe della riflessione che ha condiviso con noi Franco, che addirittura gli ha permesso di cambiare quello che avrebbe voluto dire oggi, ed era praticamente il rapporto tra il lavoro per la solidarietà e la lotta per la giustizia.
E in questo senso, quando dopo 50 anni, 1961, 2014, miramos toda la trayectoria de la educación popular y de la herencia de Paulo Freire, nos preguntamos, ¿y qué es la educación popular ahora? Es un poco lo que voy a hablar en la charla mayor mañana, en la mesa redonda, en mañana y en la mañana. Pero cuando preguntamos, vemos que, sobre todo en el escenario latinoamericano, la educación popular vive un momento de un gran dilema.
E allora, se guardiamo gli ultimi 50 anni, la traiettoria dell'educazione popolare, l'eredità che ci ha lasciato Paulo Freire, oggi in America Latina l'educazione popolare sembra vivere un grande dilemma.
E se pensiamo e nos preguntamos che è la insegnanza, il testimonio di Paulo Freire, che è della educazione popolare oggi, bueno, in Latinoamérica, specificamente in mio caso in Brasile, qual è il quadro, qual è la situazione che entre le più distinte esperienze si presentano frente a noi?
Se ci chiediamo qual è l'insegnamento di Paulo Freire oggi in America Latina e in particolare in Brasile, qual è lo scenario che ci troviamo di fronte?
In primo luogo c'è una contraddizione molto interessante. Il pensiero di Paulo Freire, lo dell'educazione popolare, sigue estremamente vivo e attivo in il contesto di encuentros, di forums come questo. In Brasile, solo in questo anno, credo che sto partecipando del 10º encuentro relacionato alla educazione popolare e al pensiero di Paulo Freire.
Allora, se lo guardiamo, la prima del tratto che sorprende è il fatto che sia ancora molto vivo e attivo in contesti come questo qui del forum, ed è il 10º incontro su Freire che fa quest'anno.
Però, per altro lato, è interessante o disinteressante che giusto nelle università brasiliane uno dei educatori meno studiati oggi, soprattutto nei corsi di posgrado, è giustamente Paulo Freire. Incluso nella Unicamp, la Università Estadual di Campinas, in dove io mismo lavorai junto con Paulo Freire per anni.
E però era sorprendente, proprio alla luce di questa attività nei forum, quanto nelle università invece pare sia essere l'autore meno studiato, persino nell'Università Statale di Campinas, dove Freire ha insegnato.
En los cursos en las universidades brasileñas se ve una situación muy contradictoria, porque mientras los profesores, los doctores, cada vez más se afastan de la educación popular y de Paulo Freire como un hombre y un pensamiento y una estrategia de educación del pasado, de años del pasado, superado por las nuevas pedagogías, los estudiantes de maestría, de doctorado, de graduación, a su vez, siguen trabajando seguidamente, presentando, sobre todo los que están trabajando con los movimientos populares, artículos, tesis sobre Paulo Freire y sobre la educación popular.
Es muy interesante esta diversa atteggiamento. Da una parte ci sono i docenti universitari che si stanno affrancando dal pensiero di Freire, considerando una cosa del passato e più interessati alle nuove pedagogie, mentre dal punto di vista degli studenti, soprattutto quelli che lavorano con i movimenti popolari e campesini, continuano a fare tesi di laurea e di master sul lavoro di Paulo Freire.
Por otra parte,
e sul pensamento dei movimenti popolari. Sì,
por otra parte, la educación popular, como herencia paulo-freiriana, In questo momento, il Brasile, credo che anche in Latino America, estaria situata in un punto di equilibrio, in un punto mediano, entre lo che io non la chiamaria dos extremos, però dos opciones respecto a la educación equidistantes.
¿Quiere decirla? Oh.
No, voy a decirle
questo. Ah, ok. La vas a decir la dos opciones?
No,
ah, ok, disculpa. Quello che dice è che l'educazione popolare, l'eredità di Freire, in questo momento lui la considera come situata tra due, come punto di equilibrio mediano, tra due punti che non,
estremi,
che però non considererebbe in opposizione, però sì, sono due punti diversi.
Io diria, di una maniera moderata, in una posizione più alla derecha, stanno nuove alternative, ora sì, de los años 80, 90, 2000, que intentan vincular la educación popular con otras estrategias más nuevas de educación. Educación ambiental, educación de derechos humanos, educación en la cuestión de la mujer, educación para la paz y todas otras tantas educaciones alternativas de educación, sobre todo vinculadas a organizaciones sociales, come
queste che hanno sido presentate. Allora, le due posizioni essere una, quella, diciamo, la posizione moderata o addirittura di posizioni di destra conservatrici, e l'altra invece è tutte quelle educazioni alternative vincolate, non so, alla pace, all'educazione di genere, a quella ambientale, che partono, sono fortemente collegate con i movimenti sociali e con le esperienze così come le stiamo discutendo qui oggi noi.
E in una volta direzione, io diria moderatamente massa alla chierda, giusto in questi anni, durante gli anni 90, resurgen in Brasile con molta forza los movimientos populares. Miren que estoy haciendo una distinción entre movimientos sociales, los nuestros, o de las gentes intelectuales orgánicos de la universidad, y los movimientos populares, de obreros, de campesinos, de los excluidos, de la gente sin tierra, de este movimiento de los trabajadores sin tierra en Brasil y otros.
Okay.
Esos movimientos populares muy fuertes, sobre todo el MST en Brasil, están ahora, y me gustó hablar con la gente, están ahora tratando de crear ellos mismos sus prácticas educativas, sus prácticas de una educación no popular, en el sentido de que unas gentes universitarias de buena voluntad vienen a trabajar con nosotros, sino nuestra misma educación, nuestros mismos proyectos de liberación, para los cuales llamamos la ayuda y el apoyo de gentes como las que están reunidas aquí.
Allora, una distinzione tra movimenti sociali e movimenti popolari. E i movimenti sociali sono quelli di, come dire, degli intellettuali organici, degli universitari, degli accademici, mentre quelli popolari sono, per esempio, l'esperienza che raccontava il compagno del Messico. La differenza sostanziale è che nei movimenti popolari, quelli di cui ci sta parlando lui, sono le persone stesse che provano a creare le proprie pratiche educative e che eventualmente chiamano, magari dai movimenti sociali, quelle persone che possono aiutarli nel costruire il proprio progetto di liberazione. Quindi non c'è qualcuno che va da loro come nell'epoca dei movimenti sociali, ma è invertito, così come raccontava l'esperienza dell'educazione del Messico.
Questo movimento operai contadini, lo presento come movimento
terra. Esatto, grazie.
Io mismo vengo ora, in questi tre ultimi mesi, di tre esperienze mie nel nord del Brasile, in Paraíba, in Bahia e in Ceará. E sono esperienze de movimientos populares de educación del campo que nos llaman profesores universitarios, estudiantes, a ayudarlos, a apoyarlos, a construir no nuestra educación popular para ellos, sino que su educación popular con nuestro apoyo y ayuda, o lo que es no una cosa aparentemente semejante, pero casi opuesta.
Lui adesso viene da tre esperienze: Bahia, Sierra e Paraíba, dove proprio sono stati chiamati dai movimenti popolari per aiutarli a costruire il proprio progetto, che sembrerebbero simili, no, questi due movimenti sociali e movimenti popolari, ma sono profondamente diversi.
E in queste esperienze, in questi gruppi di educazione del campo, soprattutto vinculati al MST, il Movimento dei Lavoratori in Terra, lo che si vede è un scenario simile. Sono di base marxista e tiene incluso un proyecto revolucionario socialista. En este sentido, lo que me parece creativo, aunque polémico, es que justo en Brasil, no sé, no hablaría de toda América Latina, pero vemos que la persona de Paulo Freire, que lo de educación popular, de alguna manera recibe una relectura en dos direcciones. En una dirección que yo llamaría de los movimientos sociales, que son movimientos, digamos, de trabajo por la solidaridad social y en el límite por la justicia social, se intenta vincular a Paulo Freire a una visión más humanista, incluso más pasible de ser incorporado a luchas de educación por la paz, por el altruismo, por la cuestión ambiental y otras muchas problemáticas. Mientras que los grupos de los movimientos populares, sobre todo los más aguerridos, intentan hacer una relectura revolucionaria del primer Paulo Freire de Pedagogía del Oprimido en nombre de una lucha por la justicia social. Casi en términos de Franco, hay un grupo que dice, hagamos la justicia a través de la solidaridad. Y el otro que dice, hagamos primero la justicia y después pensemos en la solidaridad.
Oh, allora, questo è complicato. Allora, se ho capito bene, dice che questo doppio versante, è sociale e popolare, c'è la differenza, no? Che diceva prima, sembrano uguali ma in realtà sono molto diversi. E la differenza sta nel fatto che in quelli sociali, se andiamo a vedere anche soprattutto quelli vincolati ai movimenti senza in terra, quello che si vede è che sono animati da una base marxista, che hanno un progetto rivoluzionario socialista e che rileggono il lavoro di Freire in questa ottica politica, con queste categorie, diciamo, quelli popolari, no?
Siamo sicuri? Quelli popolari sono
con la solidarietà si ha giustizia, e l'altro dice con la giustizia si ha solidarietà.
Uno è sociale, solidarietà. Altro è
la rilettura di Paulo Freire, un primo movimento popolare.
Il colpato di tutto è Franco, perché stavo pensando.
Io taccio.
Disculpa. La rilettura marxista e socialista sarebbe del movimento sociale.
Posso aggiungere solo?
Luce per la terra.
Ok.
Posso? Penso che sarebbe stato utile che tu approfondissi anche i movimenti più della estremi di destra. Perché noi abbiamo a che fare con molte forme di movimento, di movimenti che tutelano diritti privatistici. Sono gruppi che difendono la loro identità, che a partire dall'autotutela entrano nella società in termini di rapina. Furto, ok? Noi abbiamo a che fare con molti comitati di tutela dei diritti di parte, non abbiamo a che fare a volte anche certi movimenti, posso dirlo perché anche qui della pace, molte volte non hanno un disegno politico di giustizia che collega il micro al macro e si chiudono nel tema, nella parte, senza avere una grossa coscienza del tutto. Ma nell'epoca del neoliberalismo questo è molto pericoloso, perché tutti i movimenti, noi abbiamo a che fare
con... nell'epoca del neoliberalismo tutto è pericoloso.
No, voglio dirle, perché poi c'è una parte, qui te la parola, una parte di movimenti che diventano radical chic, che sembrano tutelare ma non tutelano gli interessi popolari. Non so se... Prego, scusa.
In questo senso sarebbe interessante sapere un po' il movimento sindacale in Brasile come si è evoluto, che poi è molto simile a quello che in qualche modo sta succedendo da noi. E l'altra cosa che mi interesserebbe è la relazione con il... L'altra cosa che vorrei approfondire è il relazionamento con il potere governamentale, okay. In principio con il governo petista, sì. Dos movimentos sociais, che io acho mais fácil, e dos movimentos populares, che immagino mais difficile.
E se questo rispondo a lei?
Sì.
Io mi lembro. Falo português agora. Eu me lembro que, bom, para vocês vai ser muito antigamente, para nós, em 1981, o então nascente Movimento dos Trabalhadores pediu a quatro professores que escrevessem o primeiro documento sobre educação para o PT. Eles foram o Moacir Gadotti, que está aqui, Demival Salviani, Paulo Freire e eu, Carlos Brandão. Então, nesse ano, nós escrevemos documentos e depois isso foi publicado como documento de base do PT.
É já.
1981,
com a nascita do Partido dei Lavoratori, hanno richiesto a quattro professori di scrivere un documento sull'educazione nel PT. Questi quattro professori, Paolo Freire,
quindi
l'hanno fatto scrivere da loro.
Anos depois, o proprio PT assume o poder. 8 anos con Lula e agora 4 anos com o presidente Dilma. Muito recentemente, há um mês, o Ministério da Educação publicou um documento em que é lançada oficialmente a educação popular como política de educação do Brasil.
E dopo é arrivato al potere, poi sono passati gli 8 anni di Lula e 12 anni di 4 anni da Dilma, 12 anni in tutto, e un mese fa. Il PT ha lanciato un documento sull'educazione popolare in Brasile.
Il Ministero
dell'Educazione.
Il potere, insomma.
Inclusive, io vou falar bastante, sto guardando per falar amanhã, perché, na verdade, io non devia estar nessa mesa. Silvio mi pediu per venire qui per completar un pochino, ma a mia mesa mesmo è amanhã, de manhã. Quando me perguntaram o que, que eu achava dessa política de criação da educação popular como a educação pública do Brasil, eu disse que era contra, porque eu ainda continuo com uma postura de que, pelo menos no contexto atual do Brasil e da América Latina, a educação popular é a educação dos movimentos populares. No momento em que ela se transforma numa política pública, ela se perverte e se desvirtua e ela deixa de ser uma educação da luta do povo pelo poder e passa a ser uma plataforma do governo, através do poder, contra o povo.
Quando hanno chiesto a lui se era d'accordo di questa politica, cioè di questo di, che il governo mettesse nel pubblico, mettesse questo piano di educazione popolare, lui ha detto che non è d'accordo, perché l'educazione popolare lo fanno i movimenti popolari. Quindi i movimenti popolari fanno una chiarissima lotta contro un certo tipo di potere per la costruzione di una certa società. Se questa educazione popolare fosse in mano, diventasse una cosa pubblica, cioè del governo per il popolo, sarebbe contro il...
Che io mesmo mi sento personalmente, come dizemos no Brasil, na corda bamba, no fio da navalha, perché muitas vezes eu estou numa segunda-feira em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, reunido com companheiros que me perguntam como nós podemos fazer para tornar Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, um tanto menos radical, para que possa ser trabalhado como um projeto de educação para a paz. E na outra segunda-feira eu estou com um grupo do MST que me pergunta como é possível fazer uma releitura de Paulo Freire revolucionária e baseada na luta de classes para a tomada do poder popular no Brasil.
Isso tem que produzir. Lui si trova, e quello che ha detto prima è una sua esperienza, cioè lui si trova un lunedì con un gruppo che gli domanda come è possibile fare un Paulo Freire un po' meno radicale per costruire dei percorsi per la pace, e lunedì dopo si trova con MST che gli chiede come è possibile riprendere il primo Paulo Freire per una politica, una rivoluzione, un discorso diverso nella società.
Sì, prego, poi andiamo avanti con altro.
Il movimento sociale integra, incluye a las clases sociales. El movimiento popular revolucionario plantea la lucha de clases, fundamentalmente.
Sí, vai.
Qual è la differenza tra noi e loro?
Sí. Español, mejor. Entonces, creo que hay una otra dimensión, incluso a partir de la oposición hecha sabiamente por Franco. La pregunta, incluso que la hacemos en Brasil también, no es solo esta pregunta radical: ¿hay todavía un espacio para luchas populares, para luchas de clase, para transformar Brasil o México en una otra Cuba? ¿O eso es una cosa del pasado y tenemos que pensar y crear ahora, incluso nosotros socialistas, una posibilidad latinoamericana o mexicano-brasileña de una opción no solamente un poco mejorada, pero radicalmente distinta de la sociedad neocapitalista? Y me acuerdo de un europeo que recién he leído, y creo que bastantes de ustedes, Sigmund Bauman, y hay un momento en uno de sus libros, no me acuerdo cuál, en que él plantea, incluso a partir de otros autores, la cuestión siguiente, que es muy presente para nosotros. No es tanto lucha de clase o no lucha de clase, poder popular o no poder popular, sino que vivimos ahora, en los años 2010-14, todavía contextos internacionales, nacionales, regionales, propicios a lo que él llama megametas. O sea, por ejemplo, una megameta, la transformación de la
meta.
Sociedad, megameta.
Meta.
Mega.
Da raggiungere.
Una megameta.
Grande meta. La transformación de la sociedad capitalista en una sociedad comunista. ¿Hay todavía tiempo histórico y espacio para eso? ¿O no? ¿O hay espacio y tiempo para la transformación de una mega meta, la del primer Paulo Freire, la de Carlos Brandão en los años 60, los compañeros de Juventud Universitaria Católica y de Educación Popular, la transformación de esa mega meta en medianas metas, como por ejemplo esas que fueron presentadas aquí, de economía solidaria, de derechos humanos, de educación para la paz, de lucha por la agroecología, que no realizarían una revolución social a la manera cubana de los años 50, pero que desde adentro hacia afuera y abajo hacia arriba irían corroer, irían reducir el poder de la sociedad capitalista y crear sociedades socialistas, no a través de una revolución armada, sino que a través de el propio exhaurimiento de la posibilidad de la existencia de un mundo capitalista o neocapitalista entre nosotros. Si tú me preguntas, ¿y cuál es tu opción? Yo diría, no sé, posiblemente las dos o tres al tiempo.
Prego.
Yo vivo el dilema. Tengo más preguntas que respuestas.
La otra pregunta
de la muchacha.
De los momentos populares.
Sí. Aquí creo que tenemos experiencias mexicanas también muy ricas. Es que en Latinoamérica, un poco de lo que voy a hablar mañana, es una otra diferencia de aquí, es que la cuestión social es todavía una cuestión que tiene que ver más con el campo, con las gentes del campo, con campesinos, con desplazados en la tierra, incluso en el caso brasileño, con negros quilombolas, con indígenas, que propiamente el problema de la ciudad, ¿no? Ustedes viven problemas, yo diría, el campo italiano está en paz, y la ciudad no, la ciudad es problemática, ¿no? Los niños en las calles, la pobreza, los que llegan, todo. En Brasil el problema de la ciudad es el problema del campo que migró a la ciudad. Y los movimientos populares más fuertes, no sé en el caso mexicano, pero en el caso brasileño, bueno, México también, Chiapas, son movimientos de gentes del campo o de minorías étnicas que ahora se agregan como movimientos, los indígenas, los negros y tal. Así que buena parte de los movimientos, cuando yo hablo, por ejemplo, de movimientos populares, en el caso brasileño, y podría ser también el caso peruano, boliviano, creo que mexicano, es un problema de que lo más fuerte del pueblo es todavía el movimiento de las gentes del campo, ¿no? Incluso los que más se enfrentan y los que más crean alternativas concretas de enfrentamiento al poder capitalista son todavía las gentes campesinas, ¿no? En Brasil, el caso del MST, incluso es un movimiento que tiene una experiencia de educación muy fuerte. Son más de 2.000 escuelas pertenecientes a este movimiento.
Senta, posso chiedere una cosa?
Prego. No. Poi hai diritto, visto che hai lavorato tanto.
No, solo perché questa domanda che fa lei mi piaceva ricollegarla a quello che ha detto all'inizio, no? Lei ha detto all'inizio che... No, ha ragione. No, io parlo veloce, scusi. Allora, che la domanda su... che la... come ti chiami?
Maria Giovanna,
su perché in Italia non c'è movimento popolare, era secondo me molto interessante collegarla alle due prospettive con cui lei ha fatto all'inizio, cioè tra lo sguardo che noi abbiamo è cosa fare con quelli che arrivano e da voi invece è cosa fare con quelli che già c'erano. Allora, provocatoriamente mi verrebbe da dire è che forse da noi non c'è movimento popolare perché per quanto ci emozioniamo di fronte agli sbarchi, di fronte loro che sarebbero l'istanza popolare qui in Italia, ma da noi non ha, come dire, non parte la lotta popolare perché, perdonate l'espressione, probabilmente alla fine non ci riguardano quei problemi lì, sono i problemi loro, noi a tutta più sono sociali, come dire, da noi c'è già una forma di inclusione che probabilmente non ha ancora fatto proprio, che quelle istanze che ci portano loro che arrivano sono istanze anche nostre, mentre da voi forse c'è questo senso di condivisione forse è maggiore rispetto alla, però è una provocazione. Questo...
No, vai, poi do la parola. Quale processo di lavoro noi vogliamo realizzare nei nostri territori?
Esatto.
Se non ci sono i movimenti di una volta non me ne importa niente.
Non mi importa.
Mi chiedo quali processi e movimenti si stanno costruendo e come dentro, perché il problema dell'Italia certo è quello degli immigrati. Oggi abbiamo 12 milioni di bambini nella fame. Abbiamo il 40% dei giovani disoccupati. Abbiamo il 40% dei giovani, cioè siamo tornati al 1850, dice un sociologo francese. Ma non ce ne rendiamo ancora sufficientemente conto, dunque non possono nascere. Non dico che deve nascere il movimento, non lo so, non possiamo prefigurare in una società complessa che cosa nascerà. Io sono ottimista perché vedo che ci sono tante cose piccole che nascono e la domanda è: bisogna cacciare via gli operatori sociali con i loro saperi? E adesso lo dico paradossalmente, ovviamente, per vedere se i saperi locali, chiamiamoli locali piuttosto che i saperi del territorio, perché non è vero che non ci sono, bisogna perderci tempo, starci, rispettarli e permettere a questi di crescere. Dopodiché anche loro verranno a chiedere, no, ai docenti, agli operatori sociali una mano, perché se no rischiano di non avere le forze. Allora, è il tipo di lettura che oggi dobbiamo fare delle nuove attese e problemi che abbiamo anche in Italia. Mi fermo però. Prima il signore in giallo, vai.
Solo il contesto migratorio che sono turismo da. Europa è un continente di emigrazione hace unos años. La quantità di jóvenes cuadros profesionales europeos buscando lavoro in America Latina, nel Golfo, in altri lugares del mondo, in Noruega, in Alemania, non si è sentita molto male, è già una gran realtà. no hablamos ya más de sudacas a la manera déspota española, hablamos de nortacas. Esto es una realidad que ha cambiado.
Pero ustedes exportan doctores que reciben obreros.
No, en el Perú tenemos un ingreso de miles de profesionales españoles, italianos, ingleses, franceses a la búsqueda de
trabajo. También.
Y en Brasil, en Argentina, en Colombia, en Chile, hay más de casi 1000 cuadros profesionales universitarios que han sido integrados a la universidad en Chile. Hay un contexto de una Europa de migración, hay un cambio. El norte está en el sur. Bueno, este es un continente en crisis profunda de identidad, con 40.000% de desocupados en Italia frente a los jóvenes. Hay una destrucción del futuro, hay el sacrificio de una generación. 57% de desocupados en España, se sacrificó una generación. Se llama la generación Nini. Ni trabajo,
ni estudio.
No, ni estudio. Eso.
Interventi brevissimi, ce ne diversi perché poi devo dare la parola. Sì, prego. Poi c'era lei dietro.
Allora, secondo me, se vogliamo ragionare dei movimenti popolari in Italia, dobbiamo ragionare per esempio del movimento dei forconi. Qualcuno di noi ha intercettato in qualche modo questa cosa?
No. Okay.
L'abbiamo così.
Vai.
E allora lì sono i movimenti popolari, sono di quello di cui parliamo. Popolari.
Sì, sì.
Popolari, del popolo, dove noi non ne abbiamo niente a che fare, non credo che li comprendiamo. Poi sono di destra, sono di sinistra, non lo sappiamo. Ma nessuno si è interrogato su questa cosa, di noi operatori sociali. E poi ci andiamo a chiedere dove stanno i movimenti popolari. Ma proprio perché noi, tu mi metti in prima linea,
okay.
Sono andato in piazza e non ho capito. Okay. Scusa, dico solo la seconda cosa, gli sfrattati. C'è qualcuno che lavora con gli sfrattati?
Quelle popolari.
Allora, i movimenti popolari nascono
attorno a problemi.
Attorno a problemi, cioè il movimento senza terra nasce perché sono senza terra. Il movimento dei sfrattati nasce perché sono senza. Il movimento dei forconi nasce perché sono senza speranza.
No, perché non c'è senza.
Allora, c'era la signora, scusa, vai. Forte.
Para la ciudadanía de los C'era un intervento, prego, un secondo ti diamo, vai, fatto. Allora, ascoltiamo un'esperienza, a mio avviso, popolare, dove ci sono degli operatori sociali, ma che provano a praticare, direi in maniera anche nuova, penso agli amici della Cascina Roccafranca, e secondo me è interessante sentirli, poi riapriamo. Chiederò poi un intervento a Francesco Garzone, che un po' vecchio ormai lo è, come anni, non come idee, di lettura anche dal suo punto di vista di tutto questo. Poi dobbiamo tornare alla grande domanda sul potere.